Io sono Maria, nata Pilucaria e sposata a Ramazzotti. Sono nata a Fiume il 27 marzo del 1931, da papà Pasquale e mamma Nella. E penso che ho avuto un'infanzia abbastanza felice, amata moltissimo dai miei genitori, essendo figlia unica, e amavo molto giocare con gli altri bambini, e la mamma aveva sempre difficoltà a richiamarmi a casa quando uscivo. E frequentai l'asilo, sempre nella stessa scuola che si chiamava Nita Garibaldi, nel rione di San Nicolò a Fiume, e lì feci anche tutti i 5 anni delle elementari con le maestre Mascovitz Sternizza e la maestra Claudia Di Lello. Poi feci l'esame per entrare alle scuole medie di Fiume, la scuola allora si chiamava Giovanni Pascoli. E scoppiò la guerra nel 1941. Nel 1941 feci la mia prima comunione, la cresima tutto nello stesso giorno, appunto a causa della guerra. E dopo l'8 settembre avemmo i primi bombardamenti, per quello che mi ricordo io. Cercarono di colpire sia i cantieri, il sigurificio, e colpirono la raffineria, la Romsa, che chiamavano la raffineria degli oli e petroli. E la nostra casa fu danneggiata, e su consiglio di un cugino di mio padre che viveva da Bazia, ci spostammo là per scampare alle bombe. E in Bazia, per quanto che ci fosse la guerra, le ristrettezze, le paure, e passai dei bellissimi anni, perché il posto è incantevole, specialmente d'estate, si andava alla spiaggia, facevamo le belle passeggiate in Latina, lungo il bel viale che scorreva tutto lungo il mare, da Volosca fino ad Aurana, e con le mie amiche, la Lili Tesi, Ivana Pavani, la Lina Dioguardi, che aveva una bellissima voce. Suo papà aveva l'orchestrina e suonava negli hotel, e quando ci andavamo assieme si cantava delle belle canzoni, ricordo sempre queste belle cose.
E suo papà e la sua mamma venivano da Istria proprio.
Ah, ecco, mamma e papà erano nativi di Vignano d'Istria. E ogni anno la mamma mi portava al suo paese, perché naturalmente sentiva la mancanza dei suoi genitori, dei suoi fratelli, della sua sorella, e anche lì ho dei bellissimi ricordi, andavo in campagna col nonno Francesco, che lì si chiamava il nonno Pecco, e mi portava a fare la vendemmia sul suo carro. E naturalmente a Vignano si usavano molto gli asinelli, i musetti, e dicevo sempre, quando si scendeva dal treno della stazione, come si sentivi, erano i ragli degli asini, dicevo che gli asini di Vignano ci danno il saluto. A Vignano era un paese molto simpatico, e a me piaceva moltissimo, perché avevo molta libertà, e essendoci tanti parenti, la mamma mi lasciava abbastanza libera di andare di qua e di là, e avevo tanti cugini, e quando si spargeva la voce io ero chiamata la Maria di Fiume, arrivata la Maria di Fiume. E allora tutti venivano a trovarmi, si giocava assieme, bellissimi ricordi.
E il papà che mestiere faceva?
Il papà aveva fatto il suo apprendistato a Scuole Vivi di Pola, e poi aveva anche ottenuto la matricola di navigazione e per un breve periodo si imbarcò e viaggiò verso l'America del Nord, ma poi preferì un lavoro a terra e lavorò al cantiere di Monfalcone e poi nel 30 trovò lavoro ai cantieri navali del Quarnaro di Fiume, dove stette fino a quando lasciamo la nostra terra nel 47. E la mamma era casalinga, lei lavorava, insomma, la cudiva la casa e la me, però aveva imparato a cucire, era una brava sarta, si dava sempre da fare, la sua casa era un gingillo con delle belle tende, faceva dei bellissimi lavori all'uncinetto, faceva i vestitini a me, era brava. Poi, ecco, scusate che mi commuovo un po'. Se vuol chiudere un momento che mi riprendo.
Sì, se non si parla non registra, non preoccupi.
Ecco, no, la mamma mia è una donna molto allegra, ottimista, e direi che lei era il polo positivo della famiglia. Io e papà ci assomigliavamo di più pessimisti. Se c'era qualcosa che non andava, bastava che parlassi con la mia mamma per sentirmi per tirarmi su. Ecco. E così, insomma, venne finì la guerra e, come tanti sanno, insomma, si finì sotto gli jugoslavi e per tante ragioni. E sentirsi dire adesso non parlerete più l'italiano, insomma tante furono le cose che ci fecero decidere a malincuore a lasciare la nostra terra. E così nel marzo del 47 si lasciò, insomma facemmo domanda di venire fuori, non è detto che si scappò o niente del genere, anzi ci fu lasciato anche portare i nostri poveri averi, non è che avevamo delle cose, insomma si venne via e andammo a Trieste. E la prima cosa fummo mandati al Silos, quello era come un posto di smistamento, ma dato che avevamo uno zio di mio papà a Trieste e fu così bravo da ospitarci. Nel frattempo il papà, attraverso alcune conoscenze, potò sfruttare il fatto di avere la matricola di navigazione e lo fecero imbarcare sulla Lazzaro Mocenigo che faceva la rotta Civitavecchia e Sardegna. Così nel giugno-luglio del 47 lo raggiungemmo a Civitavecchia e qui nella casa della famiglia Vicenzoni, con camera e comodo di cucina, si sette per la durata di tutto l'anno scolastico, perché quando ci si spostava, cercavano di spostarsi, di farli fare l'anno scolastico completo in una scuola, no? E poi spostarsi.
Il ginnasio dove ha cominciato a farlo?
Beh, il ginnasio lo fece a Fiume, la classe quarta, e poi la quinta la finì a Civitavecchia. No, veramente devo dire che perdetti l'anno, perché cominciai anche la quinta Fiume, ma poi, perché forse dipendeva anche da me, non so, ma insomma il fatto è anche che quello che si insegnavano a Fiume non aveva, insomma non era sufficiente per quello che si insegnava nelle scuole italiane, quindi quando a marzo venivo fuori da Fiume non riuscii, andai a scuola a Trieste quei 3 mesi, 4 mesi, vanno riusciti a superare quell'anno, quindi la licenza ginnasiale l'ha presa poi a Civitavecchia. Ecco. E dico anche del fatto che i naviganti avevano questi turni rotativi e che papà allora doveva lavorare alcuni per un periodo di tempo sulla nave e poi veniva messo a terra, e la sua grande preoccupazione era cosa avrebbe fatto in quei mesi che si trovava a terra, e così decise di accettare l'imbarco per l'Argentina, che faceva la nave, era la Francesco Morosini, e faceva scalo a Genova, e così si andò a Genova.
Quindi vi fermate poco a Civitavecchia?
Un anno.
L'anno scolastico?
Sì, un anno. Credo che a luglio poi del 48 si doveva andare a Genova, ma però avevamo questa cugina nel Veneto che attendeva una bambina, e allora disse alla mamma, zia, dice, vieni, dice, perché la sua mamma era rimasta in Istria. E si sa, a quei tempi le mamme, le giovani mamme partorivano in casa, assistiti dalla mamma, dalla levatrice, e disse, la mia mamma non può venire, dice, vieni tu ad assistermi, zia. E così si andò in questo paese del Veneto, a Santo Stefano di Simella, e si stette per quel periodo finché a settembre nacque la piccola della mia cugina, e poi quando era il momento di iscrivermi a scuola si partì per Genova, dove bisogna che dica che avevamo già trovato l'accomodazione. E quando eravamo nel Veneto, pur essendo che, insomma, come diremo, non è che si stava bene, insomma papà lavorava, ma però la mamma, io dico che era di vedute abbastanza così larghe, direi quasi, perché disse, prima che lasciamo il Veneto, dice, noi dobbiamo vedere alcune città qua in giro, così mi portò a Padova e 3 giorni si andò a Venezia. E di questo ho un bellissimo anche ricordo, sì, perché era interessante, ecco. Che insomma, non so come esprimermi, ma per dire, no, avevamo le ristrettezze, non avevamo casa, non avevamo niente, ecco, a nostro vero, solo che papà lavorava, ma con tutto ciò non è detto, oddio, non si può fare questo, e sai che siamo qua, approfittiamo dell'occasione, e andiamo a vedere, e poi si andò anche a Verona, e anche il cugino mi portò a vedere 2 rappresentazioni operistiche all'Arena di Verona. Quindi sono dei bellissimi ricordi questi, bellissimi, perché bisogna dire che a quei tempi non è che si viaggiava come adesso, vero? Perché ricordo bene, quando stavamo per venire via da Abbazia e a lasciare tutto, insomma, parenti, la nostra casa, i nostri amici, tutto, e la mia mamma piangeva disperatissima, e io nella mia, come diremmo, di ragazzina forse spensierata, non ci pensavo a questo, non sa cosa mi rallegrava, il fatto che mio papà era Civitavecchia e che finalmente avrei visto Roma. Non so, questo mi faceva contenta, dirò, oh, papà è Civitavecchia, infatti quando eravamo a Civitavecchia ci portò più di una volta a vedere Roma. E così allora sono rimasta a dire che eravamo nel Veneto con la cugina, e quando sì, e poi, e fra l'altro tenni a battesimo la figlia di questa mia cugina, Loredana. La Loredana, devo dirlo, è diventata professoressa di italiano, e proprio in questi giorni mi ha mandato un libro che assieme con un giovane di Verona hanno scritto assieme e hanno intitolato Anfiteatri, perché c'è il gemellaggio fra Verona e Pola, avendo entrambi le arene. Bellissimo. Ecco. Allora, da Santo Stefano di Simeda nel Veneto, andammo a Genova. E a Genova mi iscrissi al liceo classico Cristoforo Colombo. E il primo anno, insomma, passò, papà navigava sempre, poi rimase a terra e trovò un lavoro non proprio sotto l'Ansaldo, ma attraverso l'Ansaldo facevano delle letture e letto per una ditta francese, e trovò lavoro con quelli là per 14 mesi. Poi quando finì quel lavoro lì, allora si trattava di ritornare in mare, ma insomma si vede che non era fatta proprio per lui la vita del marittimo, perché essendo in mare, specialmente quando andavi in Argentina, lo si vedeva sì e no, quei 4-5 giorni che la nave stava ferma in porto e poi ripartiva.
Lui poi era elettricista navale.
Sì, 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 sì.
Si lavorava a cantiere lì
a Fiume, sì, sì.
Sì, si era adattato, insomma.
Bisognava adattarsi, vero, perché fra l'altro tanti dei nostri corregionali hanno vissuto per anni e anni nei campi senza trovare un lavoro, vero? E anche un'altra cosa che papà, e appunto non voleva che avvenisse, che noi ci trovassimo talmente ristrette da dover entrare in uno dei campi profughi a vivere, perché fino a quel momento era riuscito a tenersi fuori, capisce anche questo, no? E cos'altro posso dire?
Che cosa si ricorda di Genova?
Prima voglio dire Civitavecchia.
Ah, sì.
No, di Civitavecchia non è una gran città, Civitavecchia, no, ma però la gente era meravigliosa, ti hanno accolto a braccia aperte, anche i miei compagni di scuola, la famiglia dove abitavamo, forse perché la signora faceva la sarta con sua figlia e la mamma mia, sapendo cucire, si affiatarono in una maniera proprio. E tanto è vero che quando partimmo arrivavamo tutti, perché eravamo trovati proprio bene. E Genova è una bellissima città, bellissimi dintorni, però la gente è molto più chiusa, non mi trovai così bene, io rimpiangevo.
Neanche a scuola?
Non proprio, no. Forse tutto l'insieme non era. No, non posso dire che mi trovai bene, però anche da là, ecco, sempre con questa storia dei miei genitori che volevano anche loro vedere, e quando sai come si usa in Italia, non so se si usa ancora, mettere sui muri come degli avvisi per dire, beh, ci sono quelli mortuari, ma per esempio c'erano anche quelli che si fa una gita a Firenze, si fa una gita a Sanremo, prenotate, e allora arrivava a casa mio papà e dice, sapete, dice, c'è una ditta a Sanremo, che ne dite, andiamo, non neanche a dirlo, no? Subito. Non erano gite, erano di piacere, ma anche un po' di disagio, bisogna dire, perché stare sul treno, camminare e voler vedere tutto il giorno e poi la sera tardi ritornare in città, no? Ma però si era stanchi ma soddisfatti, immagino.
Ho visto che anche quando eravate sia ad Abbazia, poi c'erano le gite a Pola, abbiamo visto quella fotografia,
sì.
Poi anche i suoi al ballo di carnevale,
ma poi ci si riuniva con gli amici a Fiume alla vigilia di Natale, alla vigilia dell'ultimo dell'anno,
cioè,
si insieme,
no?
Sì, penso che la nostra gente sia così un po' godereccia, vero? Come vi ho detto prima, lavoravano duro, però gli piaceva anche prendersi il divertimento, per esempio papà andava alla sua partita di calcio, poi noi lo incontravamo. Noi si stava in questo rione e poi si scendeva perché Fiume è fatta in una maniera che c'ha poco litorale, subito si sale verso Monte diremo. E allora noi si stava a metà, ecco, fra il litorale e il monte, diremo. Poi allora le chiamavamo le rive che si salivano, no? E sotto di noi era chiamato il largo dei Pioppi, e c'era un tedesco, lo chiamavano il porco, ti immagini il Busche, così. Aveva un ristorante così rinomato, no? E allora quando papà ritornava dalla partita gli hanno incontratemi dal porco che si cena stasera, no? E dopo si andava al cinema, vede, e si faceva anche così, non era tutto, non so, tacque, girare, metter via, non so, era anche lavorare ma anche godere un po', ecco, così. Sì, così ricordo, insomma.
La cioè quello non era cambiato, sia prima a Fiume che dopo a Civitavecchia, poi a Genova.
Sì, beh, sì, no, non...
Per quello che si poteva, per
sì,
la terra.
Per quello che si poteva, ecco, per quello che si poteva, giustamente, sì, perché insomma almeno a me mi hanno insegnato di non fare mai il passo più lungo della gamba, no, anche venendo qua, no?
Volevo chiedere i suoi classici studi.
Sì.
Come si ricorda?
Beh, vede, come diremo, io penso questo, che essendo andata al liceo classico bisognava finire il liceo e poi entrare all'università per avere una soddisfazione di quegli studi, vero? Però avendo gli interrotti quando li interrotti io, però penso che quello che ho imparato mi è servito nella vita e non solo mi è servito in modo pratico, ma come mi è rimasto forse il piacere delle buone letture, di andare a vedere i musei, cose che magari non so, che forse un'altra persona non...
E quali erano le materie che preferiva?
La filosofia e la storia. Mi ricordo molto del professor Leale e le dirò una cosa che non mi è rimasta così impressa, che sempre diceva, perché veramente era un po', come diremo, di idee di sinistra, ecco, diremo, tanto è vero che il padre che ti faceva l'ora di religione, e sai com'era a quell'età, specialmente i ragazzetti, non noi ragazze, ma i giovanetti, che sono come spugne, no? Allora quello che diceva il professore, che era di sinistra, quello lo buttavano sotto addosso al povero padre. E allora lui sì, allora il preside si lamentò che questo si inculcava delle idee troppo rosse, diremo, ecco, perché in quegli anni, poi l'Italia del 46-46, erano gli anni caldi, sai, il comunismo, la democrazia cristiana, e come diremo, è proprio la Civitavecchia, forse quello fu l'anno che si votò per la prima volta, e le scuole furono chiuse per 10-11 giorni, perché mi ricordo che andavamo a tutti i comizi, a tutti quelli, infatti sentì De Gasperi, Togliatti, Saragat a parlare, tutti quelli che venivano a fare, come si dice, per i discorsi elettorali, no?
Sì, perché poi le elezioni furono il 18 aprile del 48.
Ecco, e quell'anno, sì, allora nel 47, sì, 47-48 si stette a Civitavecchia, e quell'anno mi ricordo benissimo che si andava, noi ragazzi, forse per noi era quasi un divertimento, non so, adesso non so perché ho parlato di questo, cioè non ho parlato
perché aveva detto che le piaceva.
No, è perché questo professore, quello che mi è rimasto sempre impresso e che poi ho detto, ma guarda un po', dice, come era, si diceva, mi sembra, dice, che sia una cosa giusta, dice, che il sacerdote sia sull'altare, gli gira le spalle, parla tutto in latino, che dopo che con gli anni è venuto che il padre sta di fronte all'assemblea, no? In chiesa, parla nella lingua del paese dove spero, non parlo.
Dopo il Concilio Vaticano II.
Sì, ma dico, ma vede, mi è rimasto impresso di questo. Ho detto, ma quando un po', e non mi sono dimenticata mai di quelle parole, e quando si sono girati, diremmo, certo. Guarda un po', era un precursore di queste idee, capisce, no? Ecco, è incredibile.
E quindi preferì la storia e la filosofia.
Sì, e dopo anche l'italiano, sì, perché dopo si facevano i classici a quel tempo, vero? E poi anche mi ricordo, bisogna dire che anche da ragazzi si è un po' crudeli verso i professori, vero? Perché poi ci sono quei... Ma poi anche il professor Borghini era il mio professore di italiano. E si immagini che anni, tanti anni qui in Australia abbiamo comperato loggi, anche dedicavamo loggi. E purtroppo ho letto una volta la notizia che fu ucciso il professor Borghini, e morì ucciso dal figlio della donna che teneva in casa, che lo accudiva perché non era sposato, e il figlio di questa donna lo ha ucciso. Pensi che brutta fine. Anche questo ho letto.
E latino e greco erano una sofferenza un po'.
Beh, però vede, anche da quello si deve capire, magari quando si è ragazzi che si deve studiare, però se noi si pensa all'italiano, perché se uno poi fosse andato avanti con gli studi che qualunque ramo avesse preso, sapendo il latino e il greco, quante parole non derivano da quelle due lingue, vero? Perché per esempio non dimentico mai quando si dice ottorino laringoiatra, però è tutta una spesa di parole greche, vero? Otto l'orecchio, rino, laringo e iatra, i greci che sono, no, dice, quando qualche volta i greci li dicevo per.
Ma sono tanti greci, no?
E noi diciamo ottorino laringo iatra, ma loro iatra dicono il dottore, no? Ecco, questo per dire una, no? Dopo eno il vino, no? E sapendo quelle lingue, insomma, per molte che erano, però sono ancora vive nelle altre lingue, erano sotto un'altra forma magari, no?
Quindi diciamo un bel periodo a Civitavecchia, un po' meno bello a Genova, e dopo com'è maturata la decisione di...
Bene, appunto questa ecco, la difficoltà di trovare casa, e anche forse la mamma penso che era stanca di dover insomma dover essere sempre con altre persone in cucina, sa, per una donna penso che sia anche logorante, ecco. E poi c'era questo comitato di Giuliani Dalmati, che papà andava spesso lì. Poi penso che nasce parlando con quello che partiva per il Canada, quell'altro.
Ci sono parecchi amici vostri che abitavano a Genova, che provenivano dalla...
Alcuni, sì, beh, le dirò una cosa, che alla scuola dove andavo io, il Cristoforo Colombo, c'ero solo io e un altro fiumano, Divio Ruggier, perché eravamo tutti e due figli unici col papà che lavoravano, e nei collegi che avevano istituito per mettere questi ragazzi figli di profughi come il mio, cioè delle cugine che sono state per anni nei collegi dei per profughi, no? Perché i genitori erano nel campo, quindi non era un posto adatto per bambini, per ragazzi, e poi quelli che volevano studiare, credo che avevano un grande collegio per ragazzi a Brindisi. Tanti che sono anche qua hanno frequentato il collegio di Brindisi. E a Genova...
E com'era questo comitato dove andava suo papà?
Era un comitato Giuliano Dalmato, lo chiamavano, no? Eh sì, e non so se ti davano alcune assistenze, adesso non ricordo in cosa ci aiutavano, ecco, non posso dirlo. Ma vedo che papà frequentando questo comitato parlava con altri uomini, no, della sua stessa situazione, e tanti dicevano si parte, e allora è cominciato anche lui a maturare nella sua mente quest'idea di portarsi via dell'altro.
Ma ne avete discusso insieme in famiglia?
Beh, certamente, so che la mamma era molto contraria, non lo so perché, io invece non l'idea non mi dispiaceva, ecco.
Ma la mamma esprimeva la contrarietà per quale motivo?
Oh, beh, il motivo, pur essendo stanca di dover condividere, insomma, l'uso della cucina con altre persone, il fatto di allontanarsi da tutti i suoi cari, e anche naturalmente di lasciare l'Italia, in fondo, anche se non ci sentivamo del tutto ben visti e, come diremo, sono stati dei periodi duri, no? Perché ancora adesso ci sono delle persone che dicono vi hanno favorito, tutti i lavori erano per voi, tutte le case che costruivano erano per voi. Io non so se sia stato davvero così, io so che i miei parenti, il mio nonno, le mie zie sono stati per anni e anni e anni nei campi prima di avere una casa. E come diremo, e la mamma insomma gli dispiaceva, no, lasciare tutti quanti, e per venire in un paese anche appunto che si parlava un'altra lingua. Penso che sia a quel tempo non pensavo, perché forse è l'incoscienza di essere giovani, ma per i miei genitori penso che sia stato una decisione molto sofferta, ecco, diremmo, a venire così lontani, così non a pensarci, vero?
Sì, perché però, poi papà aveva quasi 47 anni,
sì, non
la
era,
mamma quasi 42.
Appunto, non erano neanche giovanissimi, a ricominciare tutta una vita. Era, doveva essere stata una decisione molto dura.
E lei in cuor suo cosa pensava?
No, bene, un'altra cosa, quando siamo venuti qua, ci chiamavano, non so se altri gli hanno detto questo, ma insomma non è detto che ci hanno accolto a braccia aperte, no? Adesso dopo tanti anni, forse, come direi, cerco di capirli anche perché si comportavano in quella maniera, perché lei deve pensare che anche questi australiani, negli anni 50 o subito dopo la guerra, erano così insulari, diremo, e gli unici che uscivano di qua erano i loro uomini che andavano militari, soldati, non sotto a fare la guerra. Quindi per vedersi arrivare questa massa di gente, immagino che li anche spaventati, vero? Perché, come si dice, quando si ha paura di quello che non si conosce, di vero, come in fondo di quello che leggo e di quello che sento, anche un po' adesso in Italia verso i nuovi immigrati non c'è questo grande, vero, apertura. E quindi la stessa cosa l'abbiamo sperimentata anche noi, vero, qua. E dopo col passare degli anni, però gli australiani sono un pochino strani nel loro modo, nel comportamento. Sono passati gli anni, allora noi i greci, gli italiani ci hanno accettato, poi arrivavano gli altri, nuovi vietnamesi, e allora si spostava verso di loro questo
razzismo,
ecco, diciamolo così. Poi hanno accettato magari anche quelli, poi adesso bene, adesso tutto è rivolto contro i musulmani, vero? Adesso sono loro che giustamente o ingiustamente, non so, certo che che se erano voltati contro di noi, si immagini contro questa gente così, non so, non si dovrebbe, ma quando le vede queste benedette donne con solo con questi occhietti fuori, non so neanche io. No, non vorrei nutrire dei sentimenti vero contro nessuno, perché penso che come avevano fatto quando erano rivolti contro di me, non vorrei io sentire o provare questi sentimenti verso nessun altro essere umano. Penso un po' che in fondo siamo esseri umani, ecco, esseri umani, e quindi come tali non dovremmo essere così uno contro l'altro, no? Certo.
Senta signora, volevo chiederle, a Genova il suo papà aveva iniziato le procedure per l'emigrazione con l'Iro, no?
Sì.
Ma quanto durarono queste procedure?
Beh, sarà stato l'estate del 50 che siamo andati a Milano a iscriversi a questo International Refugee Organization, e poi verso ottobre ci chiamarono per andare a Bagnoli, dove si facevano tutte le visite mediche. E la mia povera mamma, che appunto era così contraria a venire in Australia, forse dal tempo della guerra lei sentiva delle palpitazioni, e allora disse, quando io vado a fare le visite mi scartano subito, perché dovevi essere perfetto poi per venire in Australia, non dovevi avere niente fuori posto, neanche un dente cagliato, per dire come erano stretti. Invece, forse perché non eravamo stati nei campi, insomma non era che avevamo avuto delle ristrettezze per mangiare, non si era mancato. Insomma, ci spedirono in Australia per direttissima, direi quasi, non trovarono che avevamo niente di male. E infatti a novembre e ottobre si fecero le visite, si dichiararono idonei per partire per l'Australia. A novembre ci rimandarono a casa per mettere a posto i nostri affari, liberarsi da quelle poche cose che avevamo e portare con noi quello che si era permesso di portare, di salutare i parenti, e ritornammo verso la fine di novembre a Bagnoli, e il 4 dicembre eravamo già imbarcati sulla nave, sulla Helen Prince.
E che cosa portaste?
Bene, la mamma portò la macchina da cucire,
sì,
che suo padre gli regalò quando aveva lei 18 anni, si immagina. È stata comprata a Trieste quella macchina. E un po' della nostra roba, e dopo vedo un'altra cosa, se aveva cuscini, imbottite, quando arrivava a Bologna le prendevano o le poteva rimandare in Europa o te le bruciavano. Perché tutto quello che era fatto di piume, di lana, avevano paura che si portasse qualche contaminazione, dato che la lana è così importante per l'economia australiana. E così chi aveva piumini, cuscini, roba con la lana dentro, insomma, quello veniva confiscato. Se permetteva, o lo rimandavi. E poi a Bonegilla, mamma mia.
Ma cosa sapeva lei dell'Argentina?
Dell'Australia? Non molto. Beh, a dire la verità, come vi ho detto, a Fiume, avevamo, perché a Fiume, non so se lei saprà di questo fatto, molti monfalconesi vennero a Fiume, perché secondo loro, insomma, Tito rappresentava il socialismo, quello che forse loro desideravano, no?
Sì, a lavorare nel cantiere.
Sì, no? Sì. E fra questi c'era questa professoressa che venne a insegnare a Fiume, era monfalconese, questa signora. E studiavamo geografia, e non so perché lei mise tanta enfasi su questa Australia, mi ricordo. Ma insomma, come tanti dicevano, credevano che i canguri correvano per le strade, questo non è vero. No, non che ne avessi mai pensato questo, non pensavo neanche che fossero degli incivili, ecco, non. E però un'altra cosa di cui non avrei mai pensato, appunto che c'era questa ostilità verso di noi, ecco, che avessero provato questa ostilità, e a questo non ero preparata affatto, ecco.